Sono felice di presentarvi l'esordio a Sanremo di Zlatan Ibrahimovic. Benvenuto.
Buonasera Ama.
Buonasera.
Buonasera Italia. Un onore essere qua, ma anche un onore per te avermi.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Signori, benvenuti al Fight Club.
Ho portato le regole del mio festival. Scrivi, regola numero uno. Il festival di Zlatan sarà 22 cantanti, 11 contro 11.
Non è una partita di calcio, ci sono 26 cantanti in gara.
Vendili. C'è Liverpool che sta cercando 4 difensori. Regola numero 2. Quanto grande fa questo palco?
Saranno 20 metri per 8, non lo so, più o meno.
Non va bene.
Perché?
Questo palco hanno fatto per piccole persone come te. A me mi serve 105 per 68, come San Siro. Regola numero 3. Il festival di Zlatan dura 90 minuti più recupero. Fischia.
Mancano 4 cantanti alla fine.
Troppi. Dalli in prestito all'Inter.
Noi non abbiamo bisogno.
Ho fatto un bel festival e fino adesso sono stato migliore sul palco.
Scusa, migliore di chi?
Ronaldo carica il sinistro, va a segno anche oggi, terzo gol consecutivo.
Sì.
Beh, tu? Si vede.
Come stai?
Io mi so dire, sto bene.
Ce la fai secondo te?
La stanchezza dopo tante partite con gli stessi uomini si fa sentire, non eravamo brillanti. Avremmo anche una grande panchina, purtroppo posso fare solo pochi cambi ultimamente.
Stai sereno, senza stress, non fare dramma.
No.
Fino a che c'è Zlatan, tutto sotto controllo.
Vabbè, mi sembra chiaro che l'argomento sia questo, una paradossia. Nastro, gioca la Juve di Cristiano Ronaldo, ma tutti gli occhi non sono per chi gioca, ma per Ibrahimovic infortunato a Sanremo, oppure per Lazio Torino dove non si gioca e ci sono polemiche. Ciao Ivan Zazzaroni.
Ciao.
Beh, più opportuno di te non poteva esserci nessuno, anche perché Ballando con le Stelle insegna che il crossover è vincente, no? Specie se si mescola col pallone.
Sì, no, ho avuto un sacco di calciatori, ex calciatori che hanno ballato, che hanno tentato di ballare, che hanno fatto ridere ballando, e altri invece hanno ballato bene, quindi voglio dire, ci sta. Però so, poi lo sport è sempre di grande attrazione perché ha cattura, perché ha comunque un pubblico suo, ha un pubblico che magari non è esattamente quello di Sanremo, che ha la curiosità di guardare di Sanremo di ballando, che ha la curiosità di vedere come si comportano in un'altra veste. Io ti dico, sono rimasto un po' perplesso su Zlatan, sinceramente, perché è chiaramente autoriale.
Sì,
hanno giocato sul personaggio, era un po' finto, ma è normale questo, cioè sembra una recita,
ma è una recita, no, Ivan, cioè, gli chiedono di fare l'attore, cioè chiedono a Ibrahimovic di fare l'attore, non di fare Ibrahimovic che risponde alle domande.
Però il primo pensiero che ho avuto, pare che guardavo la Juventus, poi ogni tanto giravo, il primo pensiero che ho avuto è che ma lui nella vita è così veramente o recita la parte comunque? Cioè è entrato nel personaggio e da quello non esce. E perché alla fine mi sembrava che fosse autoriale anche tutta la sua vita. Poi sai che io adoro Zlatan, so che ha dato tantissimo al calcio e al Milan in particolare, però un po' sul personaggio si gioca.
Sì, ma non mi ricordo se ti ho mai chiesto un tuo giudizio complessivo sulla partecipazione di Ibra a San Siro in campionato in corso, eccetera, eccetera, perché tutti si vivono.
No, non ho detto niente, sai perché non ho detto niente? Perché non ho detto niente quando si è saputa la notizia, per cui non ho continuato a non dire nulla nemmeno un mese dopo. Ho trovato assurdo criticarlo la presenza un mese dopo e non aver detto nulla quando si è saputo che lui sarebbe andato a Sanremo, per cui è una scelta che ha fatto Amadeus, quindi è una scelta che bisogna assolutamente accettare, non è niente di sconvolgente. L'infortunio ha sicuramente facilitato tipo di presenza. Qualcuno ha detto che l'infortunio è falso,
ma che sciocchezza.
Non ci credo neanche se lo vedo.
Che sciocchezze. Senti, giravi tra Sanremo e la Juventus, ma cosa ti piaceva di più, onestamente?
Non lo so, io voglio troppo bene Amadeus e Fiorello, sono legato veramente a loro due personalmente, per cui sai, Sanremo senza pubblico è come il calcio senza pubblico, cioè ti manca tutta la parte presenza, emozione, vita, sembrano cose, infatti loro stanno facendo un miracolo secondo me, perché è una cosa diversa, è una... non vedere la gente, la sfilata dei personaggi a Sanremo prima, seconda e terza fila era spettacolo,
certo,
perché vedevi delle figurine particolarissime, c'era Bibo Vaudo che si lavorava su queste cose, ma anche Chiambretti, sì, per cui io vi dico, pensa a Fiorello come si è divertito lo scorso anno lavorando su queste cose qua, cioè faceva parte dello spettacolo, non averlo, come il pubblico dello stadio fa parte dello spettacolo calcio.
Sì.
Quindi non averlo ti lascia un po' così.
Anche le squadre volendo fanno parte dello spettacolo calcio. Ti ho letto sulla prima pagina del tuo giornale sulla questione Lazio-Torino e insomma mi sembra che sia tutto perfetto, nel senso che richiamare il caso Juventus-Napoli e applicarlo pari pari a questa vicenda non è così corretto. Ho la sensazione che siano infilati in un loop dal quale non riescono ad uscire.
Ma sai, c'è anche la variante inglese, le varianti del virus, è una situazione in continua evoluzione. È chiaro che quando hanno cambiato il protocollo parlando dello slot, non potevano immaginare un'evoluzione del genere. Oggi ti ritrovi con le varianti, ti ritrovi col medico che si era vaccinato del Toro e che di nuovo positivo. È una squadra che non si è potuta allenare per 3 giorni, perché c'è anche questo elemento. Sai, è vero che aveva tutto il tempo per isolare, fare la bolla, però da altre parti, io dico sempre questo, mi sono dimenticato di scriverlo, in Inghilterra hanno deciso di non farlo giocare e sono sentiti Guardiola e Ancelotti, erano tutto Aston Villa uguale, l'Aston Villa non ha giocato perché erano in queste condizioni. Da noi si crea sempre un casino, un problema, si arriva alla soluzione all'ultimo giorno, c'è la divisione fra i due partiti, quelli che vogliono giocare, quelli che non vogliono giocare, ma sempre per interessi personali.
Certo.
Le squadre
certo,
che rischiano la retrocessione non vogliono che il Torino abbia, in questo caso il Torino, poteva essere qualsiasi altro, dei vantaggi, quindi che possa giocare magari con tutti i suoi effettivi. L'altro dice magari ha una battaglia di carattere politico per cui va contro l'editore di che è presidente, credo. Cioè è tutto così, cioè non c'è un rispetto. Io ho parlato di riunione di condominio ed per me la metafora è proprio quella, cioè quello che abita al piano terra non vuole pagare i costi dell'ascensore, non c'è niente da fare. Se li paga quelli del secondo piano, terzo piano, quinto piano e molti di più quelli che hanno il decimo piano.
Sì, però così facendo ti porta via la casa, mio caro.
Caro, sì, ma il problema di base è proprio questo, cioè la mancanza di tatto, la mancanza di, come posso dire, di una, non parlo di buon senso, parlo di sensibilità al problema. Oggi stiamo chiudendo l'Italia, stanno chiudendo di nuovo, cioè ci rendiamo conto che il calcio deve andare avanti e il calcio dovrebbe essere unito da questo punto di vista e dovrebbe condividere i problemi degli altre squadre. Mi rendo conto che sembra un discorso da Boy Scout, però è così.
No, è così.
Dove l'hai infilato Pardo?
Ecco, è qui. Ciao Pierluigi.
Perché non fai parlare?
Parola di Lupetto. No, sono d'accordo, sono un Boy Scout anch'io, cioè io credo che ci sia anche un fatto poi di anche di immagine da proiettare verso il mondo esterno, no?
Soprattutto.
Quindi cioè questo secondo me è il tema vero in un momento come questo, ma lo dicevo già ieri, stiamo vivendo un periodo drammatico non soltanto per la salute delle persone ma anche per l'economia di tutti i settori. Non dico che il calcio debba dare il buon esempio, ma così come
scusami, sì, tu che sei direttamente interessato, stanno chiedendo 900 passa milioni alle televisioni, no? Ne chiedevano 1.150 milioni, rinvieranno anche giovedì perché tanto non sono d'accordo nemmeno su quello, forse riaprono ai fondi, forse, ma io fondo, metto 2 miliardi o 1.7 miliardi o quello che sono su un sistema che litiga in continuazione e che non mi dà alcuna certezza?
No, questo è esattamente il tema. Il prodotto funziona, tira, come si dice in gergo, nonostante tutto, perché il calcio è una filiera, e mi ricordo i discorsi che facevamo durante il primo lockdown. C'è stato un momento in cui tutti e tre noi, anche tanti altri, siamo stati anche impopolari, perché sembrava che dovessimo fare una difesa corporativa, ma non è una difesa corporativa. Il calcio è una filiera importantissima, con decine di migliaia di persone che ci lavorano, è un business, lo dico proprio nel senso sano del termine, che funziona, non c'è niente di male. Quindi è un prodotto, uso volutamente delle parole fastidiose, no? O commerciali, è un prodotto che va salvaguardato, perché sono posti di lavoro e perché è una grande industria, oltretutto è un'industria anche culturale, perché comunque il calcio rallegra la vita delle persone, quindi questo credo sia indiscutibile. Però bisogna remare tutti dalla stessa parte, bisogna evitare questi autogol. Però lì ieri è un autogol, è veramente un autogol, perché sappiamo tutti come andrà a finire, almeno insomma, meno di colpi di scena. Ma insomma, come è ovvio che andrà a finire che si troverà una data e si giocherà questa partita quando sarà possibile. La stessa cosa però la si poteva ottenere con una stretta di mano fra presidenti, con una stretta di mano fra poteri, e invece l'Italia è il paese dove tutto viene cambiato.
Siamo arrivati alla sceneggiata di una squadra che entra in campo quando sa perfettamente che l'altra non è nemmeno partita. Ma mettetevi d'accordo prima, cioè,
ma la cosa peggiore è che è stato il remake di una sceneggiata che avevamo visto l'altra volta e che abbiamo detto mamma mia, contiamo di non rivederla più.
In questo momento dice Pierre, calcio la pillola. No ragazzi, il calcio lo sta perdendo la pillola. Questo che non ci si rende conto, il calcio italiano sta perdendo a PIL anche per questa ragione. La gente, gli italiani, seguono il calcio con minore attenzione. Un anno senza pubblico è massacrante. Poi è giusto così, perché evidentemente per come sta il Covid, per come si è messo a livello di pandemia, c'è gente che non lavorerà da mesi.
È l'ultimo dei problemi, è ovvio.
È l'ultimo dei problemi. Però è naturale che la gente ha altri problemi in questo momento, giustamente, problemi di lavoro, problemi di scuola, i ragazzi. È normale che la gente stia male e si abbia meno voglia di divertirsi. Vorrebbe che il calcio gli dà quei 90 minuti in cui vabbè, magari ti distrai, ed è l'unica cosa che ti fa in qualche modo distrarre, ma molto meno di prima. Per cui la mancanza di una partecipazione, la mancanza del sogno o dell'idea, sai, sabato andiamo alla partita, tutte queste cose qua si stanno allontanando. Allora, se i presidenti non se ne rendono conto, non hanno capito una mazza.
La sensazione è quella. Senti, torno all'argomento di qui sopra. Pier, hai anche tu ovviamente fatto zapping tra Juventus e Festival, no?
Sì, onestamente ho visto del Festival la seconda parte. Non mi sento in colpo. Ho visto la partita, ho visto Juve Spezia, poi con una certa calma ho visto tutto, diciamo, le ultime due ore di Festival. Sì, ho intravisto Ibra, che mi è sembrato Ibra, mi è sembrato ironico, mi è sembrato un po' caricaturale ovviamente in questa rappresentazione di se stesso, che è la stessa per esempio di quel bello spot che aveva fatto per la Regione Lombardia sul Covid, cioè ormai è un po' nel personaggio, nella parte dell'uomo che non deve chiedere mai, dell'uomo invincibile, del supereroe, però devo dire divertente.
Però gli hanno chiesto di recitare, lui recitava e questo si vedeva, e questo è anche normale perché fa l'attore di mestiere, quindi dicono un po' ingessato, sì, è normale che sia così, no?
Ma lì il divertimento, scusate, può sembrare la parissiana, il divertimento di una roba come quella, di un cortocircuito come quello, nasce proprio dal fatto che tu vedi un personaggio che sei abituato a vedere con gli scappini da calcio, lo vedi in un ruolo che non è suo, e quindi anche l'errore, l'imperfezione, la poca spigliatezza va proprio in quella direzione lì, no? Quindi è assolutamente quello, è parte del divertimento, l'imperfezione è parte del
divertimento. Ma esattamente quello che dicevi, no, a proposito di Ballando con le Stelle, perché il senso è quello, no?
Certo.
Guardi uno che fa un'altra roba.
Se loro se la portano a casa sono dei fenomeni, perché portarla a casa oggi senza il pubblico non è semplice. E se la portano a casa con dati di ascolto molto alti, vuol dire che veramente, ma lo so, proviamo che Fiorello è bravissimo, Amadeus è un presidente straordinario.
Pare sotto i 12 milioni, l'anno scorso era sopra i 12 milioni, quest'anno
sì, 11. Però l'idea,
no, allora, il dato era, ci si aspettava qualcosa di più, però io mi unisco invece, ho mandato anche un messaggio a Fiore che per me non voglio essere blasfemo, ma insomma è un fenomeno, Ibra, è Messi, è Ronaldo, è Pelé, è Maradona, scegliete voi, nel senso che veramente
Messi, perché è più talento che preparazione, più talento.
È vero, è la preparazione. Sono d'accordo. Amadeus è più Cristiano Ronaldo, è più, secondo me, più applicazione. Fiorello è più colpo di genio, no? Ma sono bravissimi. Sono bravissimi, fanno veramente spettacolo col nulla. Io l'ho trovato molto intimo, ti ripeto, ho visto soltanto l'ultima ora e mezza, l'ho trovato molto intimo. Sicuramente è un po' meno Sanremo, è un po' meno Eventone, perché comunque la natura umana fa sì che tutto quello sfarzo, anche quegli orpelli che c'erano a Sanremo, tutti quei vestiti, quelle discese, il pubblico, è chiaro, è un anno diverso. Però dal punto di vista del prodotto a me è piaciuto.
La mancanza degli applausi, la mancanza dell'interazione di Fiorello col pubblico, perché c'erano dei mostri, nel pubblico di Sanremo, cioè non dimentichiamolo, mostruosi, delle donne vestite in un modo e degli uomini pazzeschi, cioè non in prima fila evidentemente, ma comunque tutto questo ti toglie vita, però hanno fatto un grande risultato secondo me.
Sentivo
Zlatan è una caricatura di se stesso, ma è chiaro che devi investire su quello.
Sì, io voglio vederlo domani sera cantare. Non ce n'è con Inter, non so che ora canterà. Spero non.
Cantano malissimo. Inisa canta malissimo e lui peggio, secondo me.
Anche secondo. Però... No, che poi io vagabondo è mica semplice, eh.
No, ma poi non ho capito perché hanno scelto Io Vagabondo, che è un pezzo difficile. Sì, è un pezzo difficile, e poi lo storpieranno e qualcuno chiaramente storcerà il naso.
Vabbè, abbiamo parlato di Ibra infortunato a Sanremo, non abbiamo detto niente di Cristiano Ronaldo, ma ti chiedo questo, poi ti saluto. Minimo sindacale a Torino, è chiaro che queste partite, vabbè, con senno di poi è facile dirlo, queste sono partite che le grandi squadre non le giocano ma le vincono, se no diventano solo problemi enormi. Mi sembra che non ci sia moltissimo da aggiungere.
Sì, è un campionato che sta andando così, ma va sempre così, quando passano i giorni le distanze tecniche si notano sempre di più. Come le distanze giornalistiche, naturalmente, perché ho visto che c'è questa battaglia fra i gol di Ronaldo, fra Massimo Perrone, che è un fenomeno da questo punto di vista, che ha letto tutto, e gli altri giornali. Per noi Ronaldo l'ha già superato da un pezzo, Pelé, ma comunque fa niente. E poi ho visto un'altra cosa che mi ha inorridito, cioè ho visto una smentita contro Terzi, che non mi capitava dal 1492, è una smentita inutile, perché non faccio i nomi e cognomi perché io rispetto i colleghi, a differenza di qualcun altro rispetto i colleghi. E la storia di Lukaku è assolutamente vera, cioè per il Manchester United in questo momento è inadempiente l'Inter, ma è normale che sia così. Poi si metteranno d'accordo, hanno bloccato i pagamenti, ma perché dobbiamo essere tacciati di essere anti-interisti quando cerchiamo di fare informazioni? Io veramente ho la coda di paglia in questo caso, devo dare delle spiegazioni e le do. Noi cerchiamo di fare informazioni,
certo.
Ma quando vedo che qualcuno smentisce senza aver mai scritto una riga una nostra notizia, peraltro vera, io divento matto. Mai visto in 40 anni una roba del genere. Ripeto, non faccio nomi e cognomi, volevo farli per una questione di rispetto, perché io rispetto gli altri mentre gli altri non rispettano noi.
Ciao Ivan, grazie.
Ciao.
Grazie come sempre. Tu, Piera, cosa hai visto nella serata di Torino? Nelle pieghe della serata di Torino? C'è qualcosa che può di interessante in prospettiva campionato?
Ma io ho visto la Juve che ha preso 3 punti, senza giocare bene, senza essere brillante. Una partita che si era complicata e alla fine l'ha vinta quasi con una goleada. E ho visto un minimo sindacale da parte della Juve, però insomma in un momento come questo per quella che è la situazione di emergenza che ha la Juve e alcuni limiti tecnici e secondo me anche proprio di quadra della squadra, scusa il gioco di parole, non c'è nulla di scontato, e quindi anche i 3 punti con lo Spezia, tra l'altro lo Spezia è una squadra che ha battuto il Milan recentemente, una squadra che ha battuto il Napoli, anche se quella partita è stata incredibile, però insomma l'ha battuta, ha battuto la Roma in Coppa Italia, quindi voglio dire, poi alla fine è una squadra tutt'altro che arrendevole, che è il risultato, la cosa buona per la Juve è il risultato, essere rimasta in qualche modo in scia e soprattutto aver puntellato la situazione Champions League, che a questo punto diventa il second best della stagione. Però sono 3 punti, insomma sono 3 punti che rimandano problemi, che consentono di arrivare a sabato con un pochino più di serenità. Non c'è niente di banale, soprattutto in un momento come questo nulla è banale
e nulla è scontato. Max da Milano, buongiorno. 800 24 00 24, per chiamare, WhatsApp, vocali 349-238-6666. Dica, Max.
Sì, buongiorno, intanto grazie per avermi convocato e complimenti per come trattate gli argomenti, anche quelli più spinosi. E volevo solo fare una considerazione in merito all'argomento bar arbitri, ma al mondo arbitrale più in generale, che state affrontando in maniera eccellente nelle ultime trasmissioni. E la considerazione che mi sento di fare è la seguente: insomma, l'arbitro, l'operato dell'arbitro viene sezionato, criticato, talvolta in maniera molto aspro, molto crudo, ogni singola ci sono movioli, ogni singola immagine viene fatta vedere 100 volte, però l'arbitro in campo non c'è solo lui, ci sono 22 giocatori, altri 20 in panchina, ci sono 2 allenatori, ci sono svariati dirigenti. Sarebbe forse opportuno che anche gli atteggiamenti di tutti questi altri protagonisti della partita venisse sezionata in maniera così aspra. Mi riferisco per esempio alle simulazioni, alle richieste di cartellino per gli avversari, alle proteste talvolta bateali, agli atteggiamenti degli allenatori nei confronti dell'arbitro, nei confronti degli altri allenatori. Insomma, mi piacerebbe che anche la stampa, anche il giornalismo sportivo, facesse un pochettino di fronte comune nei confronti di quegli atteggiamenti, non voglio dire antisportivi, forse lo sono, però che però mettono l'arbitro in estrema difficoltà. Beh, e mettono l'arbitro in una situazione nella quale per gli altri è un male necessario e lui si sente ovviamente non a proprio agio nell'ambito del proprio lavoro.
Guardi,
grazie, scusate per
No, ma va benissimo, ma insomma io ho sempre visto, mi sembra che il gioco di ruolo, il gioco delle parti, grosso modo, è sempre stato quello. Quanto al sottolineare i comportamenti di tutti quelli che arbitri non sono su un campo di pallone, mi sembra che mai come in questo periodo sia stato tutto fatto vedere, mostrato, moviolizzato, fatto ascoltare e quant'altro. Mai come in questo periodo, mi pare, no Pier? Correggimi se sbaglio.
Sì, no, io credo che insomma il tema è particolarmente caldo e arbitrare non è facile. Arbitrare non è facile, che non vuol dire che gli arbitri non facciano errori, anzi ne fanno tanti. E poi, come ripeto spesso, il protocollo non ha facilitato, nel senso che il VAR ha alzato l'aspettativa delle persone in maniera assolutamente legittima a un arbitraggio tra virgolette perfetto, a un arbitraggio che sfidi alla perfezione, cosa che invece è impossibile per la natura umana e perché per come è strutturato il protocollo sono tutta una serie di situazioni dove comunque il problema non è risolvibile. E tra l'altro, insomma, sicuramente parliamo di, ci sono delle situazioni nelle quali veramente la discrezionalità poi riguarda tutti, no? Nel senso che poi alla fine su tanti episodi possiamo vedere a distanza di giorni, di mesi,
che poi l'arbitro venga aiutato dagli atteggiamenti dei protagonisti, mi sembra onestamente chiedere un po' troppo.
Sì, io sai, per esempio, sommessamente avevo fatto quella proposta di dare il giallo e non il rosso nei casi di proteste non particolarmente vibranti, perché quello secondo me favorisce la certezza del diritto, la certezza della pena, perché è molto più facile dare un giallo piuttosto che dare un rosso, che rischia di condizionare la partita. Infatti delle volte poi i rossi non vengono dati. A norma di regolamento, Fazio, dopo quel rigore, sul quale appunto si può discutere dal punto di vista non del contatto che c'è stato, ma dal punto di vista diciamo dello spirito del gioco, no? No, fare un po' di polemiche su quel rigore lì, ma senza rientrare nella discussione sul rigore, è chiaro che la sua reazione a norma di regolamento poteva essere una reazione da rosso, l'arbitro dà il giallo, poi fa finta di non vedere e finisce lì, secondo me con grande buon senso. Ecco, lì per esempio su quel tipo di fattispecie, secondo me il giallo sarebbe una soluzione molto più logica, che garantirebbe, lo so che Marelli non è d'accordo e lo saluto se ci sta ascoltando, però garantirebbe secondo me una maggiore certezza del diritto, punire in maniera meno grave ma punirli tutti, piuttosto che punirne alcuni tantissimo e qualche volta scordarsi, fermo che poi quando un calciatore commette una cosa di quel tipo è sempre comunque la sua ingenuità, e questo vale per Insigne contro l'Inter, vale per Vidal con la maglia dell'Inter contro Real Madrid, è sempre comunque un errore di autocontrollo. Comunque sono d'accordo, lo spirito della telefonata secondo me è quello giusto. Non bisogna dimenticarsi che gli arbitri sono uomini e che
anche se mi sembra che insomma
però bisogna anche dire quando sbagliano, voglio dire,
certo, ma
così
infatti,
come non sono uno che pensa male, perché proprio non penso male per natura, però dico anche che poi quando ci sono degli errori evidenti, questi errori evidenti vanno sottolineati senza accanirsi, ma anche senza censurare questi errori.
No, ma certo, questo è evidente. Senti, dal mazzo delle partite di stasera cosa peschi?
Beh, io pesco sempre una partita della quale immagino che parleremo tra poco.
Sì, esatto.
Oggi io sono in vacanza, domani è il mio compleanno, mi autofaccio gli auguri. Stasera però avrò il primo screen con le partite, il secondo con Sanremo, il terzo con Twitch, il quarto con se riesco a mettere anche la PlayStation faccio la manita stasera. E
altre televisioni stasera,
vabbè, avrò due, cioè televisore più
computer
più
esatto,
sì, più telefonino, più iPad. Io stasera mi prendo sempre una partita che è speciale, che ho avuto la fortuna di raccontare 3-4 volte, che per me è la partita, perché in una città non enorme dal punto di vista della dimensione come Genova, il fatto che ci siano due squadre entrambe competitive con una fidelizzazione così forte da parte dei propri tifosi rende per me il derby di Genova per certi versi unico, per certi versi unico, perché nelle altre città tutto è comunque un pochino più diluito. Genova poi vabbè, poi quello stadio lì, stasera non c'è il pubblico, però quello stadio lì è una cosa,
lo so,
incredibile.
Lo so, amico mio. Sai, ne parliamo subito dopo la borsa, come abbiamo detto, con due ospiti carini. E invece, sai che il Milan ha un sogno che secondo me, insomma, è un po' una di quelle cose, non ti dico masturbazioni mentali, ma siamo lì, cioè quello di mandare l'Inter a dormire sopra la puntina da disegno di un unico punto di vantaggio, dato che giocano domani. E sai come dico io, mind games, no?
Beh, è un sogno possibile, eh? Molto probabile.
Ma vedere l'Inter che si ferma a Parma mi sembra complicato in questo momento.
Sì, no, però il fatto di andare di mandare l'Inter a dormire con un solo punto di vantaggio è una cosa, secondo me, ampiamente probabile. Non è che ci vuole il tempo di calcio. Milan è favorito, anche se l'Udinese è una squadra sempre molto, molto rognosa e io non credo proprio che il Milan se lo porterà da casa, e sarà un bel test di maturità, perché il Milan visto contro la Roma mi è sembrato una rivoluzione rispetto alle partite immediatamente precedenti, una improvvisa esplosione di energia, di talento e di brillantezza. Quindi stasera ne sapremo di più, non c'è dubbio.
Allora, borsa e poi derby di Genova.
Molto meglio a Sanremo Ibra che in campo nell'ultimo periodo, molto molto meglio Sanremo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Non dimenticare che la terra si diverte a sentire i tuoi piedi nudi e il vento a giocare con i tuoi capelli. Khalil Gibran.
Sono Roberta Pellegatta e ogni settimana, più che dei fiori, vi porto dai fiori, da cui tutto nasce, perfino la nostra serenità. Fate la prova con il Giardino Segreto, ogni domenica alle 15.30 su Radio 24 oppure in podcast. Vi aspetto in giardino.
Convocati.
Io sto sempre parlando dei cantanti. Lancio dei che ti va di presentare un cantante con me?
Aspetta, ora chiedo.
A chi chiedi?
Chiedo a Zlatan. Ha detto che va bene. Però ha detto anche che ha perso troppo tempo. Andiamo a presentare questo cantante.
Andiamo a presentare il cantante. Vieni, Zlatan.
Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa, Genova. Io questa notte ho voglia di cantare dalla finestra. Ti sento anche arrossire, tanto nessuno ci può ascoltare, sorda Genova.
Non mi basta un blu, non mi basta un blu, per averti più.
You are red and blue.
Lo stiamo chiamando, eh? Lo stiamo chiamando, adesso ci risponderà.
Per condicio dovremmo sentire anche Lettera d'Amsterdam, questo per... Però devo dire, sono le canzoni.
No, se vuoi te la faccio cantare da mio amico Guido Bagatta, che è una delle mie voci radiofoniche preferite, peraltro la concorrenza di Monte Carlo, ma non è un segreto, te la faccio cantare da lui se ne ha voglia.
Ciao, Guido. Una cosa.
Lettera d'Amsterdam. Vai.
Ma neanche per idea, ma neanche sotto tortura o anche sotto coperto da un sacco di precedenti morti.
Adesso la domenica con lei. No,
ecco. Perfetto, sì. No, va benissimo.
Però
così.
Non d'altra mi basta un blu.
D'altra anche, parte, tutte le strade portano in Liguria, no? In questi di questi tempi. Ma conduttore anche di programmi musicali, da showman anche tu, Guido Bagatta, cosa ne pensi? Un voto alla performance di Ibra, perché oggi è lo Sport Nazionale.
Non l'ho visto.
Non l'hai visto.
Quindi non posso, mi hanno detto che poteva fare meglio, sicuramente dandogli un autore o qualcuno che scrivesse qualcosa, mi hanno detto però, quindi relata refero e quindi mi astengo.
Vabbè, però non è sorprendente, perché soltanto dare un autore comunque a un personaggio, il personaggio deve essere bravo a interpretare l'autore.
Sì, però è come, ripeto, come se io vado a Milanello, io non so giocare a calcio, e mi buttano in mezzo, nessun paragone con Ibra, faccio un caso, mi buttano in mezzo lì, se magari uno, il vice del vice di Pioli, che mi dice: Guido, se calci di punta il pallone va 9 volte su 10 in faccia al massaggiatore, mettilo di piatto, forse mi aiutano o no?
Sì, no, penso anch'io. Tu cosa dici, Pardo?
Sì, sicuramente aiuta, però insomma dai, secondo me la... Adesso io ne ho visto poco della parte di Ibra,
appunto, anch'io, da un punto. Non so.
Però quel pezzettino che ho visto, secondo me c'è insomma un po' di improvvisazione, un po' di imperfezione, secondo me in qualche modo era anche dovuta, ed è anche il bello, nel senso che comunque vedere un giocatore in un ruolo non suo, non abituale, in certi momenti anche sotto pressione, no? In una cosa che non gli viene perfettamente, secondo me fa parte dello show, ecco.
Senti,
io almeno l'ho interpretata così.
Senti, Guido, invece da Amadeus Ibra a Ranieri Ballardini, la Sampdoria, insomma, si arriva a un derby borghese quasi a Genova stasera.
Sì, non facile, anche perché onestamente il Genova rispetto alla squadra di inizio campionato è tutt'altra cosa, cioè giocatori di altro livello, perché Strootman, d'accordo che ha avuto un po' di problemi, infortuni durante la sua carriera, però è un giocatore di un'altra fascia. Potrebbe giocare, lui mi insegnate, in squadre che lottano molto molto in alto. Poi che ne so, Scamaccia è un altro che può fare la differenza, è un bel investimento. Insomma, hanno fatto una squadra, hanno dato a Ballardini una squadra un po' diversa di quella dell'inizio dell'anno,
sì.
Quindi senza togliere nulla al predecessore,
certo,
dare qualcosa in più a Ballardini,
certo.
È un'altra squadra, si è visto, perché nelle ultime direi 6 giornate il rendimento è salito, molto salito, e poi soprattutto giocano anche bene, cosa che prima perdevano giocando male,
se invece dico che la Samp sta vivendo forse oltre le sue possibilità, dico una sciocchezza?
Allora, in inglese si dice roller coaster drive, roller coaster ride, cioè praticamente noi siamo sull'ottovolante all'inizio del campionato. Se tu guardi, inizio disastroso, 3-0 con la Juve, poi in casa col Benevento, due schiaffi, e poi improvvisamente buon momento, poi pausa della nazionale, ricaduta, poi buon momento, poi ricaduta, poi sembrava di essere ritornati forti, ricaduta, d'accordo che l'Atalanta, però insomma la partita è rivedibile, quindi è una squadra così, una squadra che probabilmente vive di quello che ha 3 o 4 talenti puri, di cui Donger il più giovane e sicuramente quello che ha più prospettive davanti, che Tabalde è un giocatore, ho letto che lo accoppia, dico finalmente perché l'ha fatto poche volte con Quagliarella, secondo me per vincere la partita devi partire così,
sì.
Perché avere due davanti così. Comunque i piedi buoni ci sono, perché Ramirez il piedi buono ce l'ha, Dangar il piede buono ce l'ha, quindi non è Silva, il piede buono ce l'ha. Rispetto agli anni scorsi, che c'erano un po' di piedi quadri, un po' di piedi buoni ci sono. Il problema è che poi la difesa è sempre quella, non ti dà, nonostante Yoshida stia migliorando moltissimo, a me, non lui, la difesa non dà l'affidamento che dovrebbe. Io quando vedo la palla dalle parti dei colli, ovviamente un po' di paura ce l'ho, senza offesa, un po' di paura mi viene.
Va detto che insomma, alla fine 24 giornate passate e metà sinistra della classifica.
Sì, sì, siamo sempre a sinistra. Di poco, perché sono due punti, infatti, però.
È un roller coaster ride, è vero, ma tutto sommato molto safe, per continuare la metafora in inglese, nel senso che comunque è sempre sopra la linea di galleggiamento.
Devo dire che ma da quel lato lì niente. Però voglio dire, abbiamo un allenatore che è un super. Secondo me, al di là di essere un signore, può essere signore retrocedere, però comunque è un grande allenatore, dentro e fuori dal campo. Abbiamo buoni giocatori, 3 o 4 eccellenti. Con due ritocchi avessimo qualche soldo in più che non c'è, avremmo fatto una squadra secondo me proprio che poteva battere non alle porte del paradiso ma alle porte del
paradiso minore, insomma,
dell'altra coppa, insomma. Viene sempre da dire di Coppa UEFA, sono ancora vecchio. Tra un po' ti dirò Coppa delle Fiere il prossimo collegamento.
Che dici, Pier?
Dico che secondo me questo è il derby dei due allenatori, nel senso che sono due squadre che stanno, una ha passato un periodo molto complicato e poi è risorta con un impatto dell'allenatore enorme, anche se poi è strano perché l'allenatore c'era prima, l'allenatore è bravo secondo me in assoluto, però sai, la vita dei tecnici è molto umorale, cioè si va veramente a periodi, ci sono dei momenti, tu pensa di Francesco a Cagliari, no? Tu pensa che cos'era di Francesco 3-4 anni fa. È uno che arriva in finale con la Roma, no? Ecco. E però secondo me questo marchio c'è moltissimo anche nella Samp, proprio perché Ranieri, con la sua normalità, con la sua pacatezza, con la sua esperienza, con la sua capacità di semplificare il calcio, che secondo me è una chiave fondamentale, ha contribuito da subito e sta facendo delle cose veramente enormi, per cui è vero, ci sono state quelle oscillazioni, ha ragionissima Guido, però sono state oscillazioni tutto sommato, appunto, sempre in controllo, sempre sì. In controllo.
E penso che sono 10 anni che a fasi alterne lo danno per bollito Ranieri, poi va in Inghilterra e vince lo scudetto, poi ragazzi, è vero.
Comunque senza Ranieri l'anno scorso la Sampdoria andava in B come un proiettile, attenzione.
O perlomeno rischiava,
la partita di Lecce, fortunati o meno, senza Ranieri non la portavamo a casa, eravamo giù, te lo dico io, senza fare il tifoso, ricordo bene.
No, ma lui ha una grande capacità secondo me, appunto, di semplificazione, è uno che risolve tanti problemi, che è molto semplice, ma non è una cosa negativa, anzi è una cosa molto positiva. Secondo me invece di contribuire alle tensioni, a creare tensioni, è uno che riesce a risolvere tanti problemi prima ancora che vengano fuori. Quindi questa esperienza secondo me, cioè, è il top player della Samp, secondo me è il top player della Samp. Così come Ballardini ha preso una squadra che era veramente in una difficoltà
che è stata
enorme,
però trasformata dal mercato, non dimentichiamo.
In realtà il processo di trasformazione adesso qui il mercato gli ha fatto sicuramente bene, però l'effetto Ballardini già c'era stato, insomma c'è un Genoa-Lazio del momento in cui la Lazio stava molto bene, il 3 gennaio, che è stata l'ultima partita non vinta prima delle 6 vittorie consecutive da parte della Lazio, senza rubare nulla. Secondo me Ballardini
sì, però attenzione che Genoa ha Strootman, Zappa Costa che era al Chelsea, ha Scamacca che abbiamo già detto un project della Madonna. Pronunciate voi il nome del russo, come si chiama?
Shomudoro.
Strootman ti fa tutta la differenza del mondo a sti livelli qui.
Assolutamente.
Non è Genoa di qualche anno fa che era fatto da giocatori raccattati così all'ultimo momento. Questi sono dei giocatori con un DNA ottimo, con un passato, perché Strootman e Zappa Costa, cioè, delle volte non si pensa, con un futuro come appunto Scamacca, Ziborra e tutto il resto, molto radioso, probabilmente non al Genoa, ma comunque molto radioso, quindi è un'ottima squadra, messa bene, Perin in porta, tutti si dimenticano, perché Perin è stato disgraziato di disgraziata idea di andare alla Juve dove non ha mai giocato, adesso è tornato il Perin di una volta, addirittura si è anche tagliato i capelli, fai fatica a riconoscerlo.
è un portiere da rosa della nazionale.
Me ne metti uno, poi l'altro. Genoa, secondo me, appunto, ripeto, col macchiage del mercato, è diventata una squadra che a quel livello
noi
lì ci sta.
Perché siamo tutti d'accordo.
No, allora facciamo così: faccio sentire un attimo il traffico, poi voglio fare un ultimo discorso con Guido Bagatta che riguarda Sibra, ma riguarda anche un altro che lui conosce bene, che si chiama LeBron James, e tra i due c'è stata questa polemica social, secondo me un po' stucchevole, però ha fatto molto discutere.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Razzismo e politica, due differenti cose. Noi atleti unisce mondo, politica divide mondo. Allora facciamo quello che facciamo per unire. Altre cose non lo facciamo perché non siamo bravi in queste cose. Se no facevo politica.
Quindi che cosa voleva dire quando aveva detto se io
che atleti devono fare atleta e politici devono fare politica?
Cosa ne pensi di questa questione, Guido? Questo botte risposta transoceanico tra due superstar come Ibrahimovic e LeBron James?
Allora, la prima cosa che penso, quando avranno spiegato, tentato di spiegare a LeBron James che cosa fosse il Festival di Sanremo, immagino la faccia di LeBron James, perché insomma, arrivato da lì qualcuno gli avrà dovuto dire da dove parlava Ibrahimovic, no? E quindi quello, chi era Amadeus, che cosa fosse Sanremo e via dicendo, le palme. È una polemica abbastanza inutile, nata dal nulla, con Ibrahimovic che sicuramente è un personaggio anche in America per quanto riguarda il calcio, che ha fatto la differenza, che si è dimenticato una cosa che lui in Svezia aveva, per il discorso del razzismo, applicato ciò che aveva appena detto di non fare. Quando uno è esposto, vedi LeBron, vedi Michael Jordan, vedi Ibrahimovic, è giusto che su delle determinate situazioni parli, perché la gente lo segue. Quindi LeBron James ha parlato del Black Lives Matter, ha fatto benissimo, Ibrahimovic ha fatto benissimo se si sentiva, diciamo, discriminato perché aveva un nome slavo e non svedese, a farlo presente, così come un giocatore nato in Sicilia, se gioca al nord e viene apostrofato, fa benissimo a farlo notare e a protestare e unire la sua protesta non tanto per se stesso, ma per tutti i discriminati che non possono avere il megafono di cui lui dispone.
Quindi tu ritieni che comunque gli sportivi, se lo sportivo assume un ruolo nella vita politica, tra molte virgolette, sia quello che si deve fare?
Ascolta qua. James Harden va allo stadio vestito di pitone con i pantaloni corti e una giacca e la cravatta, perché uno stilista lo veste e quindi dà un input al modo di vestire. Poi i giornali di moda, anche femminili, lo mettono in prima pagina in America, magari perché da noi non lo conosciamo. Allora, se lui dà un'impronta a livello, diciamo così, di costume, perché non lo deve fare a livello politico? Cioè, c'è un palcoscenico. Tu giochi bene, poi non è che devi star zitto, non è che hai una vita. Io faccio il conduttore radiofonico su Radio Monte Carlo, stiamo parlando di una cosa, tu mi hai dato la possibilità di parlare di argomenti che magari lì io non tocco, perché è un programma più leggero di intrattenimento, lo sto facendo. Sì, è giusto, non è che fin quando le cose stanno nella normalità e uno fa il suo mestiere bene, non sto parlando di me, spero di farlo bene, ma sto parlando di LeBron James e di Ibrahimovic, poi tutto il resto ne viene di conseguenza. Nei momenti liberi è giusto che esprima la sua opinione su argomenti importanti come quelli che abbiamo vissuto negli ultimi anni.
Grazie Guido, ti ascolto.
Ciao. Grazie, un abbraccio.
Ciao Guidone. Ciao.
Piero, non è mai un obbligo, no? Ma no, l'idea è semplicissima, che c'è la libertà, e la libertà ognuno la usa come vuole. Poi sappiamo che in America è stato tutto il movimento dell'NBA, è un movimento con tanti con tanti atleti che sentivano in maniera particolare quell'istanza lì, a fare una protesta così clamorosa, e secondo me bellissima, bellissima, anche perché io credo che nessuno di noi abbia poi al 100% la percezione dell'importanza di quel Black Lives Matter, no? Perché poi viviamo in un altro paese e quindi fino a un certo punto possiamo renderci conto della drammaticità di quella situazione lì. Al tempo stesso, se un atleta non vuole esporsi, non è che ci deve essere un obbligo, cioè la libertà
è qualcosa
di sacro. Però è chiaro che io, quando LeBron James si espone, perché poi esporsi porta sempre, può portare,
o Lewis
anche
Hamilton o altri,
Lewis Hamilton, ma sì, poi questa cosa sarà seguita. Io ricordo un gol di Young in, credo, Inter Sassuolo, proprio in quei giorni lì, era fine giugno del 2020, con l'inchino, insomma abbiamo, e secondo me va benissimo, cioè non solo va benissimo, ma è un segno di grande sensibilità. Io lo considero, per quel poco il conto, come una cosa positiva, anche perché quando uno si espone comunque se lo prende sempre un rischio, non è che il mondo al 100% segue le
in questo
strade
mondo così
della
esposto,
logica
però...
della lotta alla violenza, allora, della lotta al razzismo. Ci sono pure quelli che invece una roba del genere non l'apprezzano. Quindi,
ferma restando la libertà di esporsi o non esporsi, è chiaro che il punto di partenza è questo. Da questo punto di partenza, se uno sportivo si espone per una causa, approfittando anche del palcoscenico che ha, io non ci trovo
niente di
sconveniente.
Al tempo stesso, se non ha voglia di esporsi, non è che deve essere
costretto
a farlo o che deve essere criminalizzato perché non lo fa. Io credo che anche Michael Jordan, in alcuni momenti, per esempio, della sua carriera, tu ne sai sicuramente più di me, era stato in qualche modo
criticato per non aver preso posizione,
per una certa
liberissimo di farlo. Ma guarda, proprio in questi giorni ricorre il 50° anniversario di una delle pagine più grandi dello sport di tutti i tempi, cioè il match del secolo tra Ali e Fraser, e non venite a dire che Ali non era un personaggio che faceva che non faceva politica, perché sappiamo tutti come questa vicenda. Agostino da Como, poi chiudiamo.
Sì, buongiorno, grazie dell'intervento. Volevo proprio intervenire su questo argomento, cioè sono in disaccordo con Ibrahimovic, che è un grande campione, quando dice che lo sportivo deve fare lo sport, deve parlare di sport, e il politico di politica. Sono in disaccordo perché giustamente uno sportivo, prima di essere uno sportivo, è un uomo,
è un cittadino,
una persona. Esatto, per cui se uno vuole intervenire sui diritti civili fa bene, secondo me, anche perché è una voce importante, e se non vuole non ci interviene. Però non critico chi interviene sul diritto civile, perché
ma io non critico nemmeno chi non interviene perché sceglie di non farlo, che non vuol dire assolutamente connivenza, ma vogliono dire ragioni sue. Uno ha il diritto di esporsi o non esporsi con le sue opinioni se ne ha voglia, a prescindere da quello che fa. No, Pier.
Detto questo, apprezzo quando uno sportivo, ma non soltanto uno sportivo, quando qualcuno prende una posizione per difendere un proprio ideale, secondo me è apprezzabile, ma proprio a prescindere, no? Cioè, comunque è una dimostrazione di adesione, di partecipazione alla vita degli altri, e quindi insomma
detto questo, vai tu a dirlo a Ibra, siamo d'accordo, no?
No, ma Ibra,
sai tu.
Ibra fa quello
che gli pare, ma chiaro.
Secondo me questa è una polemica abbastanza...
ma te l'ho detto prima, così, è una polemica molto sterile.
Nulla, ve lo dico sinceramente, perché Ibra in alcuni momenti, in alcuni passaggi della sua carriera, quel ruolo lì ce l'ha avuto, quindi...
Certo. Ciao Pier, ci sentiamo domani.
Ciao.
Quando ti farò gli auguri, ti faremo tutti quanti
gli
auguri.
Grazie.
Ciao Pierluigi. Allora, grazie Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati domani alle 2. Ciao.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy.
Saluti.